ti convinci ancora di poter scendere e tornare a com'eri allora. Un po' come l'amore che non muore mai, come dire ad un figlio che non te ne andrai, non sapere chi sei per non dirle così, ogni volta un perché per non essere lì. Liberi, ricordi strani di com'era scegliere, ridare vita alle nostre favole, pensare a cose che ti fanno riflettere e poi riflettere su come smettere, su cosa dire per ricominciare, ricominciare a lasciarsi andare, come eri solito quando eri piccolo, il tuo giocattolo era il mondo intero, che ti faceva solo divertire, e stavi fuori tutte quelle ore, senza pensare a come ritornare e poter scendere. Un po' come l'amore che non muore mai, come dire ad un figlio che non te ne andrai, non sapere chi sei per non dirle così, ogni volta un perché per non essere lì. Allora cambio ancora il vestito, lo compro nuovo ma sembra squalcito, forse la stanza dipinta di bianco, senza colori nemmeno da dentro, forse le cose che provo a cambiare, forse le ultime cose da dire, forse l'amore che non fa pensare, forse la voglia di ricominciare.
Ma buonasera, eccoci qua, la penultima puntata, sono già tristissima di questa cosa perché mi mancherete un sacchissimo. Comunque benvenuti anche questo lunedì qua su www.postozero.it e come tutti i lunedì, almeno fino a fine giugno, ci sarà dalle 20 alle 21.30 io, cioè Marta, con Italian Style. Allora vi do subito i contatti così poi vi presento l'ospite che è con me telefonicamente, non è qua presente per fortuna sua perché il caldo incombe in questa bellissima stanza. Comunque, numero WhatsApp se volete scrivermi 346-0365-502, pagina Facebook di Posto Zero Radio oppure profilo Instagram di Posto Zero. Sono già le 20.10 e colui che avete appena ascoltato con il suo singolo è Nick Gong. Pronto?
Ciao,
eccolo.
Buonasera.
Aspetta che ti sentiamo un po' lontano. Ok, perfetto, mi senti?
Senti.
Sì, sì,
io
ti sento benissimo, perfetto.
Buono.
Ciao, benvenuto qua a Italian Style, a Posto Zero
Grazie.
Radio.
Grazie per l'invito.
Ah, figurati.
Spero
di averlo detto bene, Nick Gong, giusto?
Sì.
Ovviamente tu lo sai che questa cosa incuriosisce tutti e quindi dovrai spiegare da dove viene questo nome.
Da dove viene il nome?
Certo.
Praticamente viene da dei sogni, cioè dei sogni, un sogno ricorrente che facevo un anno e mezzo fa circa, quando mi stava ritornando un po' la voglia di riprendere in mano le mie vecchie cose, che praticamente erano questi monaci tibetani che suonavano i gong. E niente, gli ho fatto praticamente una, cioè l'ho attaccato al fatto che mi risvegliavo artisticamente, allora mi sono attaccato anche quel nome lì, del gong, che è una specie di risveglio, no?
Ok.
Quello è il significato, insomma.
E il Nick è un diminutivo del tuo nome, immagino.
Esatto. Sì. Mi chiamo Nicolaio.
Deduco, cioè tipo insomma, il documento che mi viene mandato dall'ufficio stampa dice ciao. Esatto, che
sì, sì. Che sì, il tuo sì, nome... mi chiamo Nicola.
Esatto, Nicola. E raccontaci un po', cioè, per chi non ti conosce, insomma, da dove vieni e fondamentalmente chi sei. So che è una domanda che magari non ti può non piacere, però purtroppo va fatta.
No, no, va bene. No, io vengo dal Trentino,
ok,
vicino al Lago di Garda, verso il nord, insomma. E niente, sono un musicista da 20 anni praticamente, da quando mi sono innamorato del basso. Uh-huh. Praticamente sarei bassista, però ogni tanto una bella schitarrata, una bella cantata me la sono sempre fatta.
Okay.
E niente, da lì, dopo varie esperienze, insomma, mi è venuta un po' la voglia di provare anche a proporre le mie canzoni. Uh-huh. E visto che conoscevo Massimiliano Lambertini, okay, da cui ero già andato a registrare basso per un altro gruppo, gli ho proposto le canzoni che stavo facendo, insomma gli sono piaciute, e niente, mi ha detto guarda, se vuoi io sono disposto a produrtele, okay, e a pubblicarle. E da qui è nato il progetto Nick Gong, praticamente.
Che ha vita da quanto, quindi?
Ah, praticamente da pochi mesi.
Ah, ok.
Dobbiamo ancora preparare il live, praticamente. Uh-huh. Quindi è tutto, insomma, tutta una cosa nuova.
Il disco quando è uscito?
È uscito il 10 maggio.
Ah, quindi è fresco fresco. Del tuo primo lavoro?
Sì. 10 maggio è appena uscito e niente, adesso prepariamo il live. Uh-huh. Il primo ce l'abbiamo il 24 luglio a Ferrara. Uh-huh. E niente, speriamo vada tutto bene.
Ma questo è il tuo primo disco?
Allora, diciamo che ufficialmente è il mio primo disco, dopo ovviamente negli anni ci siamo sempre autoprodotti qualcosa, no?
Noi.
Prima con Too Much Bunnies, prima sempre con canzoni che scrivevo io, e dopo comunque demo che sono sempre rimaste
lì
nella cerchia di amici, insomma, non ho mai pubblicato nulla di ufficiale, questo è il mio primo disco ufficiale.
E cos'è che ti ha portato a dire sì adesso e non prima?
Bah, boh, forse la mia maturazione, è stato tutto un caso praticamente, perché io avevo già abbandonato l'idea, ovviamente ancora 10 anni fa.
Okay.
Beh, ultimamente, strimpellando i miei pezzi, chi li ascoltava mi diceva guarda che è una bella cosa, sono belle cose, potresti... Quindi è stata, tra virgolette, colpa della cerchia di amici che,
colpo
che
per
ho
fortuna,
attualmente,
dai.
Insomma.
Sono stati
loro a spingermi.
Sono stati bravi. Magari da solo sì, non l'avresti mai fatto.
Ah, di sicuro. ma quello è proprio il classico esempio che da soli le cose, cioè, si possono fare, sì, però in compagnia è meglio, insomma, e si fanno anche meglio le cose.
Sì, diciamo che se hai già la spinta da dietro di persone che apprezzano il lavoro, magari dici...
Esatto.
Forse.
E che ti danno una mano, anche perché senza di loro non sarei riuscito proprio tecnicamente neanche a fare, perché il mio chitarrista, Edoardo Vergara, mi ha dato una mano, una grossa mano, anche con gli arrangiamenti, insomma, le varie cose che ci sono nel disco.
Ok.
Quindi, insomma...
Hai una band, diciamo...
Anche a loro.
Da cui ti fai accompagnare o comunque con cui ti fai aiutare anche nella scrittura?
No, più che band, ormai siamo una famiglia, quindi...
È tanto che siete insieme, quindi...
È quello il bello, che ci diamo una mano a vicenda, perché il mio chitarrista ha un progetto suo, che sono Evi.edo, e con cui suono il basso. Il percussionista suona le campane di cristallo, ha fatto anche lui dei dischi, e l'altro chitarrista c'ha anche lui... appena uscito un disco, Davide Prezzo, e anche lui c'ha appunto il suo progetto con cui gira, ogni tanto si va a dargli la mano anche a lui. Uh-huh. Siamo una specie di factory,
Può dire così. Come dire, nel piccolo è così che si tira avanti, solitamente.
E quindi no, è una bella cosa perché siamo molto uniti. E,
curiosità, quanti anni hai tu?
40.
Ah, ok, perché infatti mi parlavi di maturazione.
Esatto, sono quasi oltre alla maturazione ormai.
No, sei ancora giovanissimo, non ti preoccupare, io sono molto vicina a te, non ti pensare, quindi siamo lì.
Beh, Ma se pensi che siamo programmati per vivere 120 anni, siamo giovani, insomma.
Siamo molto giovani.
Cioè, molto giovani, ne abbiamo ancora.
E, quindi raccontami un po' com'è stata quindi questa tua maturazione, cioè sei partito da fare cosa?
Beh, nel senso, io sono partito nel 2004 praticamente, sto facendo un corso di programmazione Java, cioè una roba assurda, non sapevo proprio che fare nella vita.
Esatto.
E ho conosciuto un ragazzo che suonava la batteria. Anche lui aveva passione per la musica, insomma, conoscendoci ci siamo detto perché non fare qualcosa assieme. Già lì cominciavo a scrivere qualcosa e abbiamo iniziato a fare, cioè a trovarci a fare, eravamo batterie, basso e voce, e abbiamo cominciato a buttare giù i primi pezzi, no, che mi venivano. Da lì sono arrivati altri due componenti che conosceva lui praticamente, e abbiamo cominciato a fare questo gruppo che abbiamo chiamato Pumas Vannis. E da lì abbiamo girato 7 anni praticamente a fare concerti qua da noi. Sono stati anche al Music Village, abbiamo fatto un po' di cose. Quindi dopo, ovviamente, come tutte le cose, è finita, insomma, anche perché io ero scarico, non avevo più, non lo so.
E come mai?
Mi ero scaricato. Non lo so.
Non lo sai, è stato un attimo così.
Come le batterie, non si sa, si scaricano e bisogna cambiarle, per fortuna. Mi sono ricaricato, ho fatto altre cose, sono stato al conservatorio, sono stato in altri gruppi e quant'altro, e forse la svolta ce l'ho avuto conoscendo appunto Edoardo Vergara, che mi ha chiesto se andavo a suonare il basso con lui, e da lì pian pianino, anche coinvolgendolo nelle mie canzoni e quant'altro, è nata sta idea qua di riprovare a fare qualcosa, insomma.
Cioè,
in modo molto naturale, insomma, senza pensare a chissà cosa. E quindi niente.
E sei arrivato qua?
Sono arrivato qua e adesso vediamo di portare in giro il progetto.
Raccontaci un po' questo progetto, cioè nel senso, è uscito il 10 maggio, dimmi quante tracce contiene, come si chiama?
Contiene 8 tracce, il disco si intitola Il segreto delle favole. E diciamo che è l'inizio, perché ci sono altre canzoni, insomma, già pronte per essere registrate e prodotte. Purtroppo avevamo poco tempo e poco budget a disposizione, quindi siamo riusciti a fare quello. Però l'idea adesso sarebbe quella di ritornare in studio per fare almeno altri 5-6 pezzi prodotti per poter fare un live bello completo, no?
Che si legano comunque a questo disco qua?
Esatto, in parte sì, dopo ovviamente sono soprattutto canzoni nuove che ho scritto negli ultimi periodi, quindi sono diverse, cioè anche come concetto proprio di scrittura, perché alcune canzoni che ci sono in questo album qua vengono da una vecchia energia che avevo, ho cercato un attimo di migliorare quella scrittura, però ovviamente è rimasta quell'energia là, e questa... è una nuova energia, un nuovo modo di scrivere, quindi un po' diverso sarà questo nuovo lavoro.
È come se avesse avuto un'evoluzione da adesso ai nuovi pezzi, cioè proprio un crescendo continuo, no? Tu sei cresciuto, hai prodotto questo disco, però nel produrre questo disco stai crescendo ancora nello scrivere altro.
Sì, più che crescere è un cambio proprio di mentalità.
Ah, ok.
E cioè, tipo... anni fa scrivevo in un certo modo dicendo delle cose, adesso le stesse cose magari le dico in un'altra maniera perché le vedo proprio in un altro modo, cioè è proprio una crescita spirituale, secondo me, perché ovviamente diciamo che ho fatto un percorso spirituale, no?
Ok, quindi tuo proprio personale, oltre che di scrittura, cioè hai fatto un percorso tuo personale oltre che di scrittura.
Sì, soprattutto quello, forse è quello che mi ha dato anche una nuova...
Sicuramente.
Una nuova spinta, insomma.
Ed è un modo, come dire, mi dà l'idea di essere un modo più, neanche maturo, forse più pacifico di vedere le cose.
Sì, sicuramente anche quello, perché prima ero molto, molto tra virgolette, graffiante con i testi, ero molto di denuncia, ero molto sul pezzo, anche se in politica, che in, in tante cose. Adesso la vedo molto, in modo un po' più alto, no? Cioè, quindi, beh, sì, sentirai magari i prossimi,
sì, certo,
lavori.
Tra l'altro,
e mi dirai.
Il primo singolo, se ce ne vuoi parlare, che abbiamo ascoltato, si chiama proprio
Giostra Instabile.
Giostra Instabile.
Sì.
Che già il titolo, sì, quella... fa capire, come dire, non c'è proprio,
da stabilità, diciamo,
morale.
Che ho cercato un po' di rappresentare quella che è la ruota della vita, no?
Sì.
E ovviamente con dentro un po' di nostalgia su come vivevamo da bambini, perché ovviamente crescendo purtroppo si perde quella magia, no?
Sì.
Che si aveva da quando eravamo bambini. Ai tempi, vedo anche con i miei figli praticamente che, cioè, l'orologio non lo guardano, escono di casa, vivo in campagna e chissà dove sono, cioè,
sì, sì, sì.
Non hanno le nostre, ovviamente, le nostre menate, no?
Mm-hmm.
E quello era un bel modo di vivere.
Sì.
Perché non si pensava, cioè, ovviamente, cioè, si cresce e quant'altro, però secondo me certe cose non dovremmo perderle. E in questa canzone c'è un po' questa nostalgia, no?
Okay.
E dopo è anche un po' una riflessione su effettivamente se viviamo, se stiamo veramente vivendo, se siamo veramente vivi, se abbiamo mai vissuto, tutte queste cose qua un po'.
Quindi tu dici anche sul rimpianto di cose fatte o non fatte?
Come?
Cioè, tu magari anche su riferimento anche su dei rimpianti, magari di cose fatte o non fatte, o fatte in un modo diverso, no?
Ma no, ma non ho rimpianti, no, dai.
Okay.
Ma no, anche perché con questo percorso appunto che ho fatto, che potremmo fare tutti, anzi dovremmo fare tutti, cioè meditare un po' di più, ritorni un po' a quella concezione, no? Perché dai meno valore al materiale e dai più valore magari ai rapporti umani, insomma, a fare le cose in un certo modo e quant'altro, no? Quindi
vivi il momento.
Esatto, anche quello. Cercare di vivere appunto il momento. La televisione ormai l'abbiamo abbandonata da anni, quindi...
Sì, non la guardi.
Ma sei fuori. Ma no, più che altro, ecco, una delle cose proprio che bisognerebbe fare, cominciare a fare, è proprio spegnere la televisione.
Mm-hmm.
Spegnere la televisione è già il 50% delle paure, dei terrorismi psicologici che ci mettono dentro.
Beh,
cioè,
certo,
svanisce.
Per mantenerla viva devono puntare sul tragico, se no non funziona.
Esatto. E poi uscire di più, trovarsi con le persone, sì, certo, a cui si vuole bene, cioè, insomma, ritornare un po' come erano, ma neanche tanti anni fa, alla fine.
Ma magari anche se non sono solo le persone a cui vuoi bene, ma magari fai un giro, tanto qualcuno lo conosci. No?
Esatto, sì, ma anche già solo uscire, invece di stare sul divano a guardare la televisione. Basta uscire.
Anche fuori dal portico.
Qualcosa capita sicuramente, perché
sì.
Di sicuro qualcosa ti capita.
Sì,
di positivo sicuramente.
Esatto.
Quindi.
Allora, ascoltiamo un altro pezzo, direi,
sì?
Dal tuo disco. Siccome Sam ha deciso di non... che il programma che usa per andare in onda ha deciso di non leggere i titoli, andiamo in fila e mettiamo la traccia numero 2, che poi mi dirai tu, insomma, come si intitola.
Esatto, ok.
Va bene?
Va bene.
A tra poco.
Va
qua,
bene.
Italian Style.
Ok.
Che non sai ridere, non apprezzi più niente, neanche vivere. Non parli perché coi tubi in gola, puoi esprimerti ma non con la parola. Rimasta intrisa di dolore, dipinta sui muri delle scuole. Ricordi e banchi mutilati, neanche i tuoi furono risparmiati. Piango per te che non sai ridere, ora conosci il segreto delle favole. Gli eroi non son poi così tanti, e non arrivano in tempo per salvarti. Piango per te che non sai vivere, non capisci, non vuoi neanche credere. Che un lampo ha squarciato la speranza, ha imprigionato i tuoi sogni in una stanza. Rido per te che non sai piangere, troppo ricco per scorgere le lacrime. Non cresci dai tempi della scuola. Ti nascondi se senti un nodo in gola. Non sai che cosa sia il dolore. Baratti i soldi con le ore. Siamo liberi come dei soldati. Occhi spenti nei mercati. Piango per te che non sai ridere. Ora conosci il segreto delle favole. Gli eroi non sono poi così tanti. Non arrivano in tempo per salvarti. Piango per te che non sai vivere. Non capisci, non vuoi neanche credere. Che un lampo ha squarciato la speranza. Ha imprigionato i tuoi sogni in una stanza. Che non puoi più stringere a te le cose, le persone amate. Fai finta che non ti interessi più, ma speri in un abbraccio che non arriverà mai. Imprigionata a letto, dimenticata da chi non arriverà mai. La gente non ricorda chi non conviene. Chi non conviene.
Chi non conviene.
Piango per te che non sai ridere. Ora conosci il segreto delle favole. Gli eroi non sono poi così tanti. E non arrivano in tempo per salvarti. Piango per te che non sai vivere. Non capisci, non vuoi neanche credere. Che un lampo ha squarciato la speranza. Ha imprigionato i tuoi sogni in una stanza.
Nick Ngong qua su Italian Style. 346-0365-502 per il numero WhatsApp, pagina Facebook di Posto Zero Radio, profilo Instagram di Posto Zero. Nick, sei lì?
Yes.
Yes. Allora, la canzone che abbiamo appena ascoltato, come si chiama?
Il segreto delle favole.
Ok. E quindi è quello che dà il nome al disco, giusto?
Yes.
Ok, sir. Perfetto. Raccontacela un po'.
Ecco, questa è una di quelle canzoni che vengono un po' dalla vecchia energia, no?
Mm-hmm.
Praticamente l'ho scritta nel 2005, dopo gli attentati di Londra, okay, nelle metropolitane.
Sì.
E mi ricordo che ai tempi ero rimasto abbastanza impressionato perché erano posti che frequentavo, perché ho vissuto un anno a Londra. E quindi, insomma... Siccome ogni volta che c'ho, cioè perché le canzoni che scrivo fondamentalmente sono degli esorcismi, no?
Ah.
Cioè devo per forza buttare fuori quello che ho dentro,
okay,
no?
Per liberarne, tipo.
Emozioni troppo forti che mi ruotano dentro, devo in qualche modo buttarle fuori. E ci riesco facendo, scrivendo canzoni, no?
Mm-hmm.
E quella volta lì appunto ho scritto sto pezzo perché... per liberarmi appunto
da
questa cosa che mi era venuta in, insomma, che c'avevo dentro.
Uh-huh.
E un po' adesso non la scriverei in quel modo lì, perché appunto anche in quel lato lì la vedo in un'altra maniera, no? Lì ero molto arrabbiato.
Uh-huh.
La vedo in modo tragico e tutto.
E niente. Se dovessi scriverla adesso, come la vedresti?
Beh, adesso è comunque un'esperienza che l'anima deve fare, che comunque si è scelta prima di reincarnarsi, insomma, e quindi è un'esperienza che deve fare.
Quella di affrontare una tragedia?
Quella
così?
Di affrontare una tragedia, sì, che può essere quello, può essere un suicidio, può essere la perdita di un caro,
okay.
Sono tutti insegnamenti, no? E probabilmente non la scriverei in quel modo lì,
certo.
Però... comunque ho preso quella canzone lì per prendere un'altra, per dare un altro messaggio, no? Che è quello di non cercare il Messia o il Salvatore al di fuori, ma bisognerebbe ricercarlo dentro di noi, perché abbiamo tutta l'energia e tutti gli strumenti necessari per fare qualsiasi cosa.
Però tu mi dici adesso che un attentato può insegnarci qualcosa?
No, adesso cerchiamo un attimo di... Cioè, l'attentato non è una bella cosa, però purtroppo nella società in cui viviamo succede.
Sì,
esatto. E, cioè, meglio se non
convivere.
Ci sono.
Mettiamola così.
Ovviamente, no, no, adesso non venga fuori.
Sì, sì, no, no,
il
no,
messaggio sia, ci mancherebbe. Cioè, l'evoluzione che dovremmo fare dovrebbe portarci a vivere tutti in pace, quello
sarebbe
è ovvio.
Bello.
E, però quello che adesso sento dalle letture che ho fatto, dalle esperienze che ho fatto, so che tutto quello che ci accade succede per un motivo,
certo,
e per dare un insegnamento di un certo tipo.
Okay.
Che non, magari non è l'insegnamento per quello che purtroppo muore in un attentato, ma è per quello che sto di fuori, no?
Mm-hmm.
E, cioè, vabbè, comunque
sì,
ci vorrebbero settimane per approfondire, insomma.
Ma questo tipo di percorso tu l'hai fatto cioè tuo, cioè nel senso hai deciso tu da solo di fare un tipo di percorso che deduco che sia comunque a livello spirituale, o è proprio tu hai ricercato un determinato luogo o determinate persone per poter arrivare poi alla scrittura di cui mi stai parlando adesso?
Guarda, per quanto mi riguarda, io ho sempre avuto un interesse per le cose antiche, per l'Antico Testamento anche, ero molto cioè, già quando ero a Londra leggevo la Bibbia, ero molto affascinato da quelle cose lì.
Mm-hmm.
E dopo leggendo, ovviamente dopo incontri anche delle persone che ti portano a fare dei percorsi, perché ovviamente è sempre un incontro con le persone che ti arricchisce,
ti
fa fare certe scelte. È stata una cosa naturale, anche lì conoscendo persone che mi hanno detto delle cose, mi hanno dato dei libri da leggere e quant'altro, pian piano. Comunque è tutto un interesse, cioè se non hai interesse per quella cosa lì non ci arrivi.
Certo.
E comunque di base devi essere pronto per sentire delle cose. Perché anche per me, tipo 25 anni fa, se mi raccontavano quello che potrei raccontare io adesso, mi mettevo a ridere, no? Cioè,
non ti ci vedevi.
No, non mi ci trovavo, ero proprio ero in un'altra. Cioè,
a volte dicono che sia proprio una dimensione diversa.
Ero quello che ero.
Sì, come tutti poi, non siamo mai stati gli stessi
esatto.
In tutta la vita. Purtroppo per fortuna, dipende, insomma.
No, no, ma ci sta, cioè, sono belle esperienze anche quelle, insomma, cioè, io non cioè, tutto quello che ho fatto mi sta bene, insomma.
Certo, l'importante è quello.
Sì, sì.
Parliamo un po' del disco, in quanto tempo l'hai scritto, dove l'hai registrato, e, insomma, come si è evoluto questo progetto?
Guarda, il disco contiene canzoni appunto in diversi anni, da cui ho iniziato a scriverli, tipo già dal 2005 per dire, no? Che ho cominciato a raccogliere tipo un anno fa, dopo aver insomma ascoltato appunto i miei amici che mi dicevano guarda, prova a darle a Max, insomma. Quindi sono canzoni che arrivano da 15 anni all'incirca di carriera. E che ho raccolto e che grazie agli altri, appunto, come dicevo prima, abbiamo rivestito con il sound che c'è adesso nel disco, no? Perché di base quando scrivo io, cioè, mi scrivo chitarra e voce, fondamentalmente chitarra classica, e dopo vengono modellati dai musicisti che suonano con me, no? Dopo ovviamente io quando li registro ci metto dentro il basso, ci metto dentro la batteria e tutto, e li registro in un certo modo per dare un senso proprio a quello che voglio rappresentare. Poi qualcosa viene modificato, insomma. E niente, è successo così. Praticamente, come dicevo prima, ho sentito Max, che già conoscevo, gli ho mandato i provini e gli sono piaciuti. Tra l'altro una cosa figa è che quando mi ha chiamato, mi ha detto no, figo. E mi ricordi, mi diceva di Zen Circus, no, a Pino, che io non conoscevo, no? E ho cominciato ad ascoltarli grazie a Massimo, me li ha detti, no?
Ah, sì.
E tra l'altro in una delle ultime interviste, no, forse in una recensione, cioè, c'era scritto appunto che ho delle influenze degli In Zen Circus, no? Mm-hmm. Ma io non le ho mai ascoltate.
Non le conoscevi proprio?
Non le conoscevo proprio, quindi vabbè, è stata una bella cosa, insomma.
Beh sì, loro comunque hanno fatto tanta gavetta nel... nell'indie soprattutto i...
No, ma infatti mi piacciono. Infatti, ringrazio Max
per averti fatto
pubblicamente
conoscere.
Per avermi fatti conoscere.
E quindi tu mi dicevi che comunque i tuoi musicisti ti hanno dato una mano nell'arrangiamento. Sempre...
Sia i musicisti che anche Michele Guberti, che è stato il produttore artistico.
Ok.
Che è dell'Aika Record.
Quindi sono, insomma... cioè non sotto la tua direzione, ci ha messo anche del loro.
Esatto, diciamo che noi siamo andati giù e ogni volta scendevamo un brano, no? Perché ti paravamo giù con 13-14 pezzi. E Michele ha scelto gli 8 brani che per lui dovevano essere sul coso, a parte uno che abbiamo un po', insomma, ci siamo messi un po' d'accordo dopo.
Ok.
E lì abbiamo cominciato, tipo la sera quando aspettavamo il giorno dopo, ci mettevamo lì, Max si metteva le percussioni, Edo alla chitarra, io a cantare, provavamo il sound, no? Dopo ovviamente arrivava il giorno dopo, cioè, con Michele, guarda, abbiamo fatto questo, boh, registravamo, poi metti dentro, stacca, aggiungi, togli, certo. E alla fine pian piano, come un mosaico, abbiamo... E ogni volta il bello era che ogni volta che magari veniva fuori qualcosa di nuovo, ci guardavamo magari come dire, minchia che bello,
sì.
Però questo lo teniamo, cioè è stata una cosa figa proprio, perché è stato tutto molto istintivo, ognuno ha messo del suo, è stata una bella cosa a quattro praticamente.
Anche perché, cioè non so, per te, cioè, tipo a me quando è capitato di stare in studio per fare i miei pezzi, avrei aggiunto sempre qualcosa, avrei cambiato sempre qualcosa ogni giorno. Ogni giorno trovavi qualcosa di diverso da aggiungere o da cambiare in un brano.
Nel nostro caso, la cosa figa è che siamo riusciti ad arrivare a un punto che eravamo tutti soddisfatti, cioè proprio perfetto, riascoltavamo perfetto, dopo passavamo all'altro. È sempre stato così, no? Poi ascoltavamo e ogni volta era una sorpresa, no? Come dire, minchia, ma cosa abbiamo fatto? Cioè, quindi, no, quella cosa lì, no? Ovviamente adesso, riprendendole magari qualcosina, qualche sfumatura, certo, la cambieresti.
Certo.
Però lì, nell'immediato, quando c'è stato l'entusiasmo di tutta la cosa nuova che si è riuscita a fare, diciamo che siamo usciti dallo studio soddisfatti, insomma.
Bene.
Ma tu scrivi anche tu?
Io sì, canto, io canto, insegno canto e faccio anche roba mia.
Allora dopo mi passi qualche link.
Certo, adesso sono in lavorazione con una roba nuova, quindi insomma deve ancora uscire, però siamo lì.
Ottimo.
Cos'è che
ma quando uscirà, cosa fai? Ti intervisti da sola?
Certo.
O... okay.
No, fortunatamente ci sono altri programmi qua in radio che fanno anche questo, quindi mal che vada posso giocare in casa per questa volta. Esatto, esattamente. No, dimmi, per quanti giorni hai lavorato? Cioè sia a livello di scrittura che a livello anche di studio, perché magari sono due periodi anche diversi.
Allora, di scrittura ti dico che la maggior parte delle canzoni cioè, mi arrivano in una giornata, ma ti dico una giornata, può essere mezz'ora, okay. Cioè in mezz'ora butto giù tutto. Dopo magari pian piano, riscontandola, magari cominciando a suonarla, qualcosa modifico. Però tante delle canzoni mi sono venute così, proprio perché c'ho sto bisogno di buttare fuori quello che c'è dentro, mi arriva così e così me la impara.
Ma quali sono le tematiche che a te piace toccare? Perché comunque, a quanto ho capito, tu adesso sei in una fase di transizione.
Diciamo che fino a poco tempo fa scrivevo quando ero, tra virgolette, cioè, triste, no?
Okay.
Emozioni tristi, cioè, quindi quando ero in quel mood lì oscuro, mi scrivevo tanto. Ho fatto questo periodo che non scrivevo più, non mi veniva più niente, ma neanche mettermi lì, cioè, giorni, e pian piano, dopo un po', ho cominciato a scrivere in modo un po' più solare, no?
Ok.
e quindi comunque sempre una cosa di emozioni, cioè io magari mi immedesimo in una situazione, mm-hmm. e provo a immaginare, sentendo insomma quello che provo, come potrebbe essere se io fossi in quella cosa lì, insomma, no? Okay. Quindi è tutta una situazione in cui mi immedesimo, no? Sono tutte situazioni che utilizzo anch'io per sentire un po' com'è.
Okay.
La vibrazione. E, tipo, la cosa figa è che una delle ultime canzoni che ho scritto, ce l'ha scritta praticamente, l'ho iniziato a scrivere ai miei figli.
Ah, dai, che hanno l'età di?
Uno 5 anni e l'altra 7. Ah. Ma eravamo lì tipo a tavola con io, il batterista, e loro due. E insomma era uscito Nathan con questa frase potentissima. Ci siamo guardati io e Max, e cosa
e non scritto
in famiglia. Che ha visto appunto che noi eravamo rimasti impressionati, ma poi l'ha cantata proprio così, infatti è rimasta così. Dopo magari,
ok, cioè quindi non solo ti ha tirato fuori le parole, ma anche la melodia.
Sì, sì, proprio è rimasta quella e l'abbiamo incominciata così. La Melissa, che ha visto che insomma eravamo rimasti impressionati, ne ha sparata fuori una anche lei, cioè, assurdo anche quella. Cioè subito mi sono, cioè, guardato Marco, ho detto dammi un foglio qua, cioè, ho scritto giù le prime due frasi e da lì è nata fuori questa canzone.
Bello.
Con i vari suggerimenti prima di uno dell'altro, no, questo no, meglio così.
E anche quindi hanno partecipato alla scrittura anche loro di tutto il brano.
Sì, dopo ovviamente, quello è stato il testo di base, dopo ovviamente ho dovuto fare il ritornello, certo. E quant'altro, che ci ho messo anche lì poco, perché cioè, si è aperto praticamente il cielo questa roba qua e è stato facile anche finire la canzone.
Ti ha stimolato però, parecchio.
Sì, sì, ma proprio è stata una cosa assurda. E quindi adesso succedono anche queste cose qua, figo.
Molto, molto figo. Allora, dimmi.
No, è così. No, così.
Bene.
Magari adesso sentirò anche Miki, l'ho sentito anche l'altro giorno, ho detto qua bisogna produrre anche questa. Insomma.
Perfetto, si sposa benissimo per il nuovo lavoro.
Esatto.
Esatto. Allora, sulle 20:43 direi di mettere su un altro brano, io come detto prima vado in fila, la traccia numero 3 come si intitola?
Allora, la traccia numero 3 mi sembra che è Radio Out.
Ok, perfetto. A tra poco qua Italia Style con Nick Gong.
Why you don't recognize the people coming on in front now?
Ideali, sinonimo di ali. Tu dicevi, noi siamo tutti uguali. E ridevi della vita senza valori. E sognavi di scoprirci migliori.
Cause when you come it's time.
L'ostacolo più grande eri tu. Complessi interiori e tabù. Ma ti aprivi con chi ti sapeva ascoltare.
Sometimes it gets harder.
Alle volte basterebbe parlare. Ma tu parlavi di cose nascoste, di cose mai viste.
Can you see già là?
Per quelle persone che pagano ancora per vivere.
Still in front of you.
Tra la folla e il dolore, il vento passa e non trova l'amore che tu avevi lasciato per le strade, su frequenze di una radio locale. Ma tu parlavi di cose nascoste, di cose mai viste, per quelle persone che pagano ancora. Per vivere.
Still in front of you. Yeah, yeah, yeah.
Ti cercavano e gridavano vendetta per quel corpo mai trovato. Di quello che sei stato.
Yeah.
20.46 qua su www.posto0.it. Andiamo avanti fino alle 21.30 qua con Italian Style. Numero WhatsApp 346-0365-502. Pagina Facebook di Posto Zero Radio, profilo Instagram di Posto Zero. Andiamo avanti con la nostra penultima puntata prima delle meritatissime ferie con Nick Gong. Eccolo.
Eccomi qua.
Cosa ci dici di questo brano?
Mi viene appunto in mente la voce rasta che c'è sotto.
Sì, tra l'altro, sbaglio, c'è una voce, cioè questa voce che c'era sotto era la tua?
No, era del...
Però anche nel brano prima c'era anche una donna, o sbaglio?
Sì, cavolo, mi ammazzo. Sì.
Allora dillo, vai, ti do la possibilità di farlo adesso.
Era la voce di Ilaria Passatore, ti chiedo scusa Ilaria ma mi dimentico sempre. In arte si chiama Argento.
Ah, ok.
Sì, gli abbiamo chiesto gentilmente se, insomma, se ci faceva questo piacere, insomma. Mm-hmm. E ha consentito, è venuto fuori perché c'è una voce molto bella, diciamo che ha dato la magia alla canzone.
Ok.
Quindi ringrazio anche lei.
Bene.
Invece in questa qua la voce rasta l'ha fatta Edoardo, che a un certo punto mentre ascoltavamo il brano ha detto aspetta un attimo, è andato dentro in studio e ha tirato questa fuori, cioè improvvisato, okay. Lo dico proprio. Beh, cioè, è andato dentro e ha fatto questa roba qua,
fighissima.
Infatti anche il Mickey ci guardava e diceva minchia, ma chi è sto qua? e niente, quella è stato figo. No, questa canzone mi preme particolarmente perché l'ho scritta dopo aver conosciuto la storia di Peppino in passato, ancora anni fa.
Ok.
E anche lì mi aveva proprio impressionato molto. Mi sa che avevo visto anche il film, 100 passi mi sembra.
Sì, credo si chiamasse così, sì.
Sì, sì. E niente, ancora in tempo ho scritto questa canzone qua che non sono mai riuscito a finirla. Però ce l'ho sempre avuta lì.
Perché ti emozionava piaciuto. Troppo? Perché non sapevi.
Perché non riuscivo a finirla. Non, l'avevo, cioè,
a livello
il testo era quasi fatto tutto.
Okay.
Ma come dire, cioè, in fase di arrangiamento non sapevo come. Infatti, okay. È un po' strana come canzone, no?
Dura anche poco.
Non sapevo. Sì, dura poco e non sapevo come finirla. Come, cioè, avevo un'idea, ma non riuscivo mai a. E sei riuscito a farla in studio.
Mm-hmm.
È stato proprio anche quello un po' una delle cose belle che sono venute fuori, che si è riusciti a finirla in un certo modo.
Mm-hmm.
Che anche lì fino all'ultimo non sapevamo come fare, abbiamo provato, cambiato voci, quant'altro. E alla fine è uscito il finale in quel modo lì.
improvvisato, ma vedi, è stato il
sì,
modo giusto.
Improvvisato anche quello, perché non sapevo più cosa fare.
Okay.
Perché nella settimana di registrazione diciamo che ero andato giù con dei problemi emotivi particolari.
Okay.
E quindi a un certo punto mi stavo rompendo un po' le scarpe, come dire, ma che cazzo la faccio questa canzone? Mm. Allora mi sono messo a gridarla e Mickey mi fa no, falla così. E è venuto fuori quella cosa lì.
Okay.
E niente, no, sono contento per come è venuta.
E cosa ti ha colpito di questa storia di cui tu hai parlato? Cioè cos'è che volevi raccontare?
Beh, perché per me è un eroe, cioè persone come Peppino Impastato sono i veri eroi che dovrebbero essere
elogiati
e portati a conoscenza di tutti.
Uh-huh.
La cosa che mi dispiace è che tante persone ancora non sanno chi sia.
Vero.
Diciamo che è stato il primo a fare un qualcosa di antimafioso in Mm-mm. Italia, penso, perché
sì,
è stato il
primo. Italiano a tutti gli effetti.
Addirittura penso che il primo corteo antimafia che c'è stato in Italia è stato al suo funerale.
Lui è stato uno delle prime a fare denunce su Cosa Nostra, se non sbaglio.
Sì. E tra l'altro la cosa, cioè, insomma, la cosa particolare è che lui veniva da una famiglia mafiosa anche lui,
sì.
Fondamentalmente, no?
Sì.
Quindi comunque sappiamo benissimo che quando sei in una situazione familiare abbastanza forte è difficile uscirne, no?
Vero. Proprio lui che poi faceva anche il giornalista, cioè.
Appunto, lui appunto, cioè, ancora, cioè, ancora più forza c'ha sta cosa, no? Sì, perché sì. Non solo viene da una famiglia molto, insomma, di un certo tipo, poi mafiosa, e quindi è stato veramente, cioè, un'anima potentissima.
Si è opposto che... con il ruolo più pesante che può essere per un mafioso, cioè un attivista e un giornalista. Cioè.
No, ma poi, no, ma veramente, cioè, veramente sarebbe da raccontare. Non so nelle scuole adesso cosa insegnano di storia, ma... E magari penso dopo quella canzone dopo magari ne riparleremo. Ma...
Secondo me insegna le stesse cose che insegnavano noi 20 anni fa. Tu avrei fatto l'elementare fino agli 80 come me, quindi insomma.
Sì, sono nato nel 79. No, sono nato nel 79, quindi sì.
Io nell'82, quindi siamo lì.
Esatto.
siamo compagni.
Quindi esatto, sappiamo cosa. E secondo me personaggi del genere dovrebbero essere raccontati e presi come esempio. Mm-hmm. Perché cioè, sono i veri, tra virgolette, forse se vogliamo proprio avere un messia, un salvatore, proprio sono quelli da prendere come.
E secondo te come mai?
Come leader.
Secondo te, poi io potrei avere anche già la risposta. Questi tipi di personaggi non hanno la giusta visibilità? Danno troppo fastidio ancora? Cioè dopo 30 anni? 40 anni?
Non so se è una questione di fastidio. Sicuramente qualcosa c'è sotto. Ma il problema non è né dei politici né dei canali di informazione che sappiamo...
Sono
è delle persone, cioè le persone purtroppo vivono vuoi per i problemi, vuoi per tante altre cose, vivono in una specie di limbo, no?
Sì.
E quindi finché queste persone, che fondamentalmente sono la maggior parte delle persone, non escono da questa condizione, cioè,
una cosa che a me piace dire sempre, insomma, no. È che sembra che per le persone sia più facile stare peggio.
Secondo te per le persone è più facile stare peggio?
Mm-mm. Cioè che è più facile essere stupidi, è più facile non studiare, è più facile...
Diciamo che secondo me alle persone fa molto più comodo essere tra virgolette schiavi, no? Perché... sai cosa devi fare, ti dicono cosa fare, vai al lavoro, torni tutto tranquillo. Gli uomini liberi, per essere libero devi avere un coraggio, cioè un grande coraggio, perché non è semplice essere liberi.
Anche perché
quando
non
sei
viene
libero
capito.
Devi cosa fai adesso?
Sì, sì. Anche perché non vieni capito, tu sei un po' quella cosa che la fa diversa, quindi perché la devi fare diversa? La gente non capisce.
È lì il problema, perché tanto io ho fatto anche attività politica, no?
Sì.
Alla fine un anno fa ho lasciato perdere per disperazione, perché mi sono reso conto che la colpa non è dei politici,
no.
La colpa è della società, della gente che cioè, della gente che non che vive in quel modo lì, insomma.
E adesso io ti chiedo, tu cosa fai nella vita
a parte scrivere e suonare? Faccio un part time.
Ok.
La mattina, perché ovviamente devo mantenere anche due figli,
certo.
E distributori automatici di caffè.
Ah, ok. Vabbè. Quindi... proprio completamente diverso dall'artista, però sì, lo capisco benissimo. Siamo tutti sulla stessa barca.
Diciamo che anch'io vengo da una concezione, cioè, familiare anche, che imponeva andare a lavorare dopo il... Dopo la scuola, io già nel 98 ho iniziato a lavorare e dopo me ne sono andato per disperazione all'estero perché non ce la facevo più. Dopo ovviamente sono tornato e anche lì ovviamente, cioè,
cosa fai?
Se vivi in questa società purtroppo devi andare e guadagnarti dei soldi.
Vero.
Perché cioè, è così.
Però tu ti ritagli i tuoi momenti di libertà, da quanto ho capito. In campagna,
sì,
senza la
pian TV. Piano, sì, poi pian piano mi sono preso i miei spazi anche col lavoro part time e quant'altro. Poi abbiamo una realtà bellissima qua in Trentino.
Sì.
Ho persone al mio fianco fantastiche, cioè i fratelli.
Ah.
E ci troviamo, cioè, anche adesso mi stanno aspettando per...
Per cena.
Per cena.
Mezz'oretta ti libero.
Sì, sì, tranquillo. Dopo magari suoneremo un po', parleremo.
Ah, suonano anche loro?
Sì, Beh, il batterista per adesso vive con me perché sta cercando casa. Adesso è arrivato Davide Prezzo, che tra l'altro è uscito con un disco anche lui, che suona la chitarra del mio gruppo, del mio progetto, e niente.
E i tuoi figli come vivono questo progetto?
Non c'è stasera. Insegna, perché anche lui deve... stimolare qualcosa.
Anch'io faccio un part time la mattina e pomeriggio insegno, quindi insomma, in qualche modo ce ne veniamo
fuori. Ritornando al discorso di prima, la cosa comoda di avere un part time, comunque un lavoro da dipendente, è che comunque fai quella cosa lì e poi non ci pensi più.
Vero.
Nel senso che fai il tuo servizio sociale, ti prendi insomma quello che prendi alla fine del mese e sotto quell'aspetto lì sei tranquillo, tra virgolette. Poi ovviamente puoi fare quello che vuoi dopo, perché
certo, hai una giornata davanti.
Hai una giornata davanti, insomma, e il weekend, per fortuna. Insomma.
E i tuoi figli come vivono tutta questa, la tua musica, il tuo voler scrivere, il fatto di vivere in campagna senza TV, insomma, adesso che i bimbi sono abituati a diventare dei deficienti davanti a un cellulare, insomma,
vabbè,
è quasi strano.
La cosa particolare dei miei figli è che mia figlia più grande, che ha 7 anni, praticamente è cresciuta con genitori separati.
Ah, ok.
Ma in modo molto normale gliel'abbiamo fatta vivere, cioè anche lì l'abbiamo spiegata come dire una cosa normale, perché le persone insomma, possono anche cambiare
idea
e pensiero e quant'altro. E anche il secondo, che è venuto, cioè che è nato dopo con un altro ragazzo, insomma, ha passato questa cosa, no? Ci siamo separati anche con questa qua, quindi già lì di mentalità sono abbastanza aperti sotto questo aspetto. In più mi hanno sempre visto suonare, quindi anche loro hanno strumenti in casa, e tipo la Melissa si è stata in campeggio e ha scritto una canzone, Nathan appena vede qualcosa lo suona, canta, gli piace cantare.
Bene.
Continua a cantare canzoni di Oceania, di Coco.
Beh, finché canta cose dei cartoni animati stiamo bene.
No, ma lui è un figo, perché anche alle feste lui si mette lì e comincia a cantare. Maggie e Michetti si andava ad ascoltarlo e canta.
Trae l'attenzione di tutti, tipo.
È figo, sì, è bellissimo. Sì. No, la vivono molto bene.
Okay.
Ma poi io gli lascio molta libertà.
Ok.
Insomma, quindi diciamo che imparo a vivere nel loro modo, no? Diciamo che sono loro che mi insegnano un po' a ritornare bambino per viverla molto meglio.
Forse anche la loro
meglio,
presenza,
insomma,
ti ha portato insomma a fare questo percorso personale di cui tu parlavi.
Com'è?
Cioè direi anche la loro presenza ti ha portato sicuramente a vivere quel percorso personale che tu hai vissuto, stai vivendo, insomma.
Ma sicuramente la loro energia mi ha dato una mano, perché comunque i bambini hanno un'energia pazzesca.
Non ti annoiano mai.
Tra l'altro un consiglio che lo sapranno già i genitori, però quelli che non lo sanno, dormire con i bambini piccoli, perché sai che c'è adesso il bambino deve dormire da solo, cioè ti ricarica in un modo assurdo. Cioè.
Sì.
Tu dormi col tuo bambino e la mattina c'è le batterie ricaricate proprio, quindi dormiamo con i nostri bambini, che
perché dici che così non si muovono, non fiatano, non si svegliano, e quindi tu sei sereno per questo? O proprio è
proprio un fatto energetico.
Ah, ok.
Ti ricaricano proprio energeticamente, no?
Davvero? Io non ho figli, ma quelle volte che ho dormito con mio nipote lo volevo distruggere, perché dei calci,
vabbè,
si girava.
Ma quanti anni?
Quando aveva quei 3, 4, 5 anni.
Vabbè. Tra l'altro c'è un film molto figo, non so se l'hai mai visto, Il pianeta verde.
No.
Guardatelo.
Ok. È un più o meno su questo argomento?
Sì, anche su questo. No, sì, anche su questo. È il modo giusto di vivere la vita, fondamentalmente.
Ah,
quello che dovrebbe essere.
Il mondo verde si chiama?
Il pianeta verde,
ok. Il pianeta verde
di 30 anni fa, però è molto, molto figo e ti fa capire tante cose,
okay.
Anche come la società e quelle cose lì, insomma, però molto figo.
Quindi adesso raccontami un po', tu che sei quel tipo di persona che ti piace non avere la televisione, quindi insomma avere un tuo ambiente particolare. Sicuramente per esporre la tua musica deve avere a che fare con i social e con tutto quello che è multimediale. Quindi come la vivi questa cosa? Io guardo, lo sapevo, guarda, che avresti.
Diciamo che con i social diciamo non vado proprio d'accordissimo. C'ho Facebook, l'ho fatto ancora anni fa. E tipo lo accendo per vedere se ci sono, non so, o recensioni o qualcosa, qualcuno che mi scrive, okay, mi dice qualcosa, qualche. Cioè è utile ovviamente, perché serve anche per veicolare magari le cose che stai facendo e quant'altro, quindi su quell'aspetto lì
per arrivare a tanta gente.
È comodissimo. Il problema sta quando ti lasci incappolare da quella cosa lì, che sei sempre su, perché come tante cose è così, cioè dopo il problema è quando non puoi farne a meno, no?
Sì.
E quindi insomma, io a parte l'aspetto musicale cerco sempre proprio di non utilizzarlo per nessun altro motivo, okay, no?
Quindi se volessi anche leggere le notizie così, se non è il giornale, tu non guardi da nessun'altra parte?
Bah, io leggo tanto.
Ok.
Leggo tanti libri, diciamo che io ho fatto 6 anni di attivismo politico, quindi ho capito anche cosa scrivono sui giornali, ho capito cosa dicono in televisione, ormai c'ho il meccanismo di difesa, no? Quando arrivo giù magari contro mio papà e mi dice delle cose, io dico sempre anche lui, smetta di guardare i telegiornali perché mettono dentro cose,
dicono, cioè, delle gran puttanate,
hai detto proprio benissimo, dicono delle grandissime puttanate. Il 90% delle cose che dicono, non vorrei che ci fosse qualcuno che ne abbia male, ma veramente vuoi. E ti dico che tante cose, soprattutto nella politica, cioè sono proprio l'incontrario della realtà, ma proprio l'incontrario.
E perché?
Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Perché?
Perché? Cioè, nel senso, questo terrorismo mediatico nelle persone, cioè si fa tanto di dire cerchiamo di essere un popolo unito, di darci una mano, di vivere meglio la famiglia e qui e là, e poi succede tutto il contrario.
Vabbè, allora, un popolo che ha paura è più facile da gestire. E gli dai la salvezza preconfezionata e loro ti seguono.
Della serie, ovunque. Io sono il tuo, così mi vedi come il tuo salva. Se ti faccio credere che sei nella cacca, sei il mio salvatore.
Ma sì, ma basta vedere anche tutti gli attentati terroristici che ci sono stati negli ultimi anni. Insomma, vabbè, lasciamo perdere i discorsi perché
potrebbe essere.
Non vorrei, no, ma perché veramente ho lasciato perdere quella roba lì. Cioè,
proprio per questo motivo.
No, basta. Sì, no, perché non. Ma no, e poi anche su Facebook, mi ricordo i tempi quando facevo appunto cose politiche, cioè un discorso tranquillo non lo puoi fare, esponi la tua cosa, ovviamente arriva quello che magari c'ha la luna storta o c'ha le sue cose o quant'altro, la legge nel suo modo alterato e quindi ti metti addosso un messaggio che tu non hai dato, no?
Certo.
E lì comincia il litigio e viene quell'altro e comincia. Quindi tante chat su Facebook che ci sono tutti praticamente di gente che litiga.
Che poi Facebook sarebbe molto semplice, nel senso ognuno è un po' un diario aperto, tu lo leggi, non sei obbligato a commentarlo, se lo commenti accetta che ci sia un'opinione diversa dalla tua, non impuntarti a tal punto da far credere che quello che dici tu è giusto. Cioè io dico, cioè una cosa che mi piace sempre dire è, non è perché se lo fate voi è giusto, cioè,
Sì, quello è vero, ma dopo ti dico che per esperienza proprio diretta, nel senso che soprattutto su certe situazioni io scrivevo delle cose e so che erano vere perché ero lì, nel senso, e sono stato, cioè, dicevo delle cose e mi venivano detto no, non è così perché, ma cavolo, ma addirittura anche su quello che ho vissuto in prima persona mi dici, cioè, quindi anche lì ho lasciato perdere, basta, non ha senso proprio,
mettere sempre in dubbio quello che una persona fa, dice, tanto in qualunque modo lo fai, qualunque cosa pensi è sempre per qualcuno sbagliata, quindi pensa quello che ti pare, fai quello che ti pare, viviti la vita e non rompi il coglione.
Sì, esatto. Ma più che altro se lo dicessi in modo tranquillo, come dire, in modo curioso, come dire,
avere un confronto.
Di confronto e quant'altro, sarebbe anche figo, perché è bello parlare, discutere, confrontarsi, è bellissimo, però
ma
in quel modo lì...
litigare non è bello.
Com'è?
E litigare non è bello. invece.
Ah, dipende, se dopo fai pace con, col partner, è anche bello litigare, insomma.
E lo sapevo che arrivavi lì. Allora, mettiamo un altro pezzo, direi che è la quarta traccia del disco. Ti ricordi come si intitola? Oggi fai anche il presentatore, penso.
Sì, Alberi di Marmo.
Ok, perfetto, tra poco qua Italian Style.
Ok.
Mi fanno inginocchiare, con l'occasione fingo di pregare. Non è il senno di poi, nemmeno i rimorsi. Questa è pura rabbia, siamo tutti sommersi. Non sono flashback e nemmeno déjà vu. Sono quelle grigie lapidi che non finiscono più. Le ore sulla strada insieme agli alberi di marmo, le loro foto impresse che non vogliono sapere del perché, del motivo e di quanto è accaduto. Non importa, ora basta anche solo un saluto di qualcuno che passa e si ferma a pensare.
Esattamente 23 secondi adesso qua su www.postozero.it Italian Style. Mancano gli ultimi 20 minuti circa di questa penultima, non finirò mai di dirlo, puntata. E al telefono con noi Nick Gong. Pronto?
Eccomi.
Eccolo. Di questa canzone invece cosa ci dici?
Questa l'ho scritta nel 2010. Mm-hmm. Dopo un mini tour che avevamo fatto
in Kosovo?
Nei dintorni, in Kosovo, sì, okay. Perché eravamo in contatto con un'associazione che andava a portare assistenza, insomma, alla popolazione. Mm-hmm. E ci avevano chiesto di fare questi quattro concerti in varie città, sia in Kosovo che mi sembra, insomma, mi ricordo, anche negli stati di vicini. Mm-hmm. E la cosa che mi aveva impressionato lì, ovviamente, era appena finita la guerra, da poco, insomma,
qualche anno.
E la situazione era ancora abbastanza, insomma, drammatica.
Beh, sicuramente c'era una pesante.
Era molto pesante e insomma si cominciava un attimo a uscirne, no? Uh-huh. E mi ricordo che quando andavamo da una città all'altra, sia a destra che a sinistra era pieno di lapidi, era pieno di cimiteri, di chiese distrutte, perché ovviamente quando ci sono quelle cose lì, almeno in quella situazione lì, quello che fanno è distruggere le varie cose religiose che hanno, no? E mi ricordo che appunto, cioè, questa cosa mi ha molto impressionato, perché dopo con i racconti anche delle persone che c'erano lì, e insomma anche lì ascolta, guarda e quant'altro, l'energia che c'era e tutto mi aveva messo
in moto qualcosa, in corpo
queste cose qua, e anche lì ho dovuto buttar fuori questa e mi è uscita questa canzone qua. Che anche lì insomma è un po' un modo per capire bene come valutiamo le varie cose, no? Mm-hmm. Diamo magari importanza a delle cose che dovrebbero essere proprio lasciate andare, e invece non lasciamo perdere le cose molto più importanti, che sono comunque appunto la persona,
magari anche lì c'è un concetto di facilità, come dicevamo prima, cioè magari riempire la nostra vita con piccolezze che insomma ti danno da pensare, invece che star lì a pensare a problemi troppo grossi che magari ci stresserebbero, tipo.
Esatto, grossi comunque per come te la montano, perché alla fine, certo, insomma, è tutto lì il meccanismo, insomma.
E che il problema è che non possiamo essere tutti in tutto il mondo, e quindi molte cose, non potendole toccare con mano, la gente ci lavora, esatto, sopra come vuole.
Esatto, una delle cose che sarebbe da fare è non credere sempre a tutto quello che sentiamo, e cominciare a, cioè, se tu hai veramente voglia di sapere com'è, vai, uh-huh, e capisci tu com'è la situazione, perché ormai è tutto un sentito dire, la gente parla per sentito dire, uh-huh, e prende le idee che non sono le sue e le fa diventare, certo, sue, no? Come gli scientisti, no? Che se ne escono con delle teorie che hanno sentito da altri e le fanno diventare dei dogmi, no?
La girano un po' facendo, quindi, ma basterebbe anche, sì, nel piccolo, cioè nel senso, se le persone invece di dire quello ha detto o quello ha fatto, si andasse, esatto, lì a dire mi ha dato fastidio questa cosa, adesso ti spiego anche perché, forse già sarebbe più semplice. Io che lo faccio spesso vengo visto come strano, come una stronza, dipende dai punti di vista. Però almeno io a dormire con la coscienza a posto ci vado.
Vabbè, l'importante è quello, l'importante è fare il nostro piccolo, cominciare, insomma, perché alla fine
se si può,
la rivoluzione culturale si fa comunque partendo da noi stessi. Già se fai qualcosa per te hai già fatto tantissimo, quindi.
E pensa che fino a poco tempo fa pensavo sempre che il guardare il mio benessere fosse molto egoistico, invece crescendo, perché anch'io ho cominciato ad avvicinarmi, come dici tu, a cose un po' spirituali, mi rendo conto che in fin dei conti sono io quella che deve vivere con se stessa, quindi se non comincio ad essere, a star bene, c'è qualcosa che tocca.
Vabbè, ma cioè, ormai penso che sia stato detto tante volte, ma prima devi star bene con te stessa e star bene da sola con te, e dopo quando vai tra virgolette nel mondo e cominci ad avere rapporti con altre persone, cioè, condividi quello che sei, certo, insomma.
Quando ero più ragazzina mi ricordavo che se non avevo una serata libera o qualcosa da fare andavo in paranoia dura, perché ecco, vedi, non ho abbastanza giro, non ho adesso quando ho delle serate libere che sono da sola, meraviglia, capisci?
Che
meraviglia. Poi io sono una che la TV la guarda, le serie televisive le guarda, però quando entro in casa la prima cosa che faccio più che altro accendo la musica, quello sì.
Vabbè, quello sarebbe, ma infatti anche sotto quell'aspetto ci sono tante persone che non ascoltano proprio la musica.
No, beh, è anche il problema per cui almeno qua in Italia soprattutto c'è un po' un declino nella scrittura, sì, e nella musica italiana.
Un declino culturale proprio, sì, ma quello è la morte di un popolo. Un popolo senza cultura, cioè, è morto.
Ah, i tuoi figli,
ed è quello che secondo me stanno facendo politicamente da ormai tanti anni, cercando di distruggere l'identità dei popoli per farne quello che vogliono.
Esatto.
Quello che vogliono, adesso ritorno sempre con quei discorsi.
No, però è gira e rigira quello lì. Ma i tuoi figli cosa gli fai ascoltare? Cioè, quindi li stai educando? Educando comunque, li stai facendo conoscere?
Guarda,
perché comunque vanno a scuola dei compagni, quindi qualcuno di loro...
Insomma, ultimamente, perché comunque ci sono varie realtà nel nostro cerchio. Come ti dicevo, c'è il Davide Presto che scrive, è molto bravo, dà dei messaggi molto positivi. E i bambini vedo che apprezzano quello che fa lui, quello che scrive Edoardo, Nevi.edo. Si cantano le canzoni, se le imparano a memoria, cioè l'energia che prendono da queste canzoni qua, insomma, vedo che li fanno star bene, no?
Certo.
E quindi per adesso diciamo che la musica che sentono è quella che facciamo noi.
Ok.
Dopo ovviamente, cioè io ascolto anche jazz, ascolto cose del genere, ovviamente...
Sì, più che altro, cioè, comunque come ti dicevo, loro vanno a scuola, hanno dei compagni che sicuramente hanno un modo di vedere le cose molto diverse dalla loro, quindi magari arriverà il giorno che ti dice ho ascoltato un pezzo di Sfera e Basta, quindi lì potrebbero essere dei problemi seri.
Ma ti dico che per me non è un problema la musica che ascoltano, perché anche c'è stato un periodo che Melissa arrivava lì, mi faceva le mosse di... come si chiama quello di... che è diventato famoso, Rovazzi.
Ah, ok.
Veniva e faceva quelle cose di Rovazzi, cantava Rovazzi, ma io gli mettevo su anche il video, cioè nel senso.
Ok.
Cioè, se prendono la cosa e la vedono in modo positivo e la fanno in modo positivo, ma va benissimo qualsiasi musica.
Ah, ok.
Cioè, non è che io gli dico quello no, quell'altro no, quant'altro. Okay. Cioè, per me è proprio...
Li lasci fare il loro percorso.
Li lascio, ma sì, cioè, come abbiamo fatto tutti. Cioè, ascoltano, ogni tanto arrivano sì cantandomi delle cose che magari io non ascolterei, però sono felice, le cantano, va benissimo,
certo.
No, io non, per me proprio sono libero di ascoltare qualsiasi cosa, insomma.
Bene, quindi se io ti dovessi chiedere adesso, Nick Gong, può avere una definizione di stile musicale? Cioè, se io ti dovessi inserire in un determinato stile musicale, tu sapresti dove inserirti?
Secondo me dovremmo aspettare il prossimo disco.
Ah, ok.
Per capire.
È perché
questo è stato, un insieme di esperienze di quattro musicisti, perché noi siamo quattro musicisti, quelli che hanno registrato l'album.
Sì.
Che provengono ovviamente da esperienze diverse e che comunque tutti hanno messo veramente tanto del loro, quindi non è Nick, cioè non è roba mia, cioè non posso dire che è
c'è il tuo nome, ma in fin dei conti c'è di tutto e di più.
Esatto. E ovviamente l'impostazione, vabbè, è stata la mia e quant'altro, però quello che ne è nato dopo è una cosa veramente di più persone. Quindi già lì dover etichettare una cosa mia, cioè non è possibile.
Okay.
Secondo me già col prossimo lavoro potrebbe venire fuori, tra virgolette, l'etichetta, che comunque è sempre una cosa brutta da fare.
Mm-hmm.
Però no, non saprei. Cioè,
okay.
Che tra l'altro tante volte, no, mi chiedono a me cosa voglio dire in una canzone. Il bello per me è capire cosa...
Pensi tu
un
della
ascoltatore,
canzone, certo.
Esatto, cosa l'ascoltatore ottiene dall'ascoltare questa cosa qua, cosa gli dà, perché può avere più significati, insomma,
certo.
la canzone, no?
Anche perché è soggettivo, come un quadro.
Esatto, è molto soggettivo. A me piacerebbe quello, no? Tante volte, anche negli anni, io chiedevo magari cosa ti dà questa canzone. Ogni tanto certe risposte mi hanno lasciato un po'
esterrefatto,
però ci sta, è figo, perché ognuno dà quello che ha, che è dentro lui, no?
Beh, c'era un gioco che noi facevamo da bambini che era il telefono, o il passaparola, sai, quando ti dicevi le cose e all'inizio era in un modo e arrivava in un altro.
Sì, figo quello. Non me lo ricordo com'era, però sì, era
esatto.
Figo quella cosa.
E quindi più o meno anche l'interpretazione di un brano, di un qualcosa, può essere così. magari tu
sì,
la scrivi in un modo, ma qualcuno arriva in un altro modo.
Esatto, sì, sì.
E
è vero, è vero. Per dirti, già il fatto che magari uno si è innamorato una canzone, la percepisce in un modo,
sì, sì,
l'altra persona che ascolta la stessa cosa, che non è innamorato, anzi...
Ah, sicuro, sicuro.
Cioè, quindi già lì è quello il bello, secondo me, no? Scrivere in un modo in cui lasci un po' aperta l'interpretazione, no?
Io ho cominciato a fare molta attenzione e come donna ho tanti momenti diversi del mese,
sì.
I modi in cui anche solo rispondo o scrivo un messaggio, è impressionante. A volte ho cominciato a farci caso e ho detto, mamma mia, 27 personalità in questo caso.
Sì, sì. Sì, sì, ma ti capisco.
E l'obiettivo da qui in avanti per te o per voi qual è? Insomma.
Beh, diciamo che per noi l'obiettivo è quello di continuare a fare quello che facciamo. La cosa bellissima sarebbe poterci vivere tutti quanti, insomma,
certo.
solo di quello.
I sogni di tutti.
E soprattutto stare sempre assieme, insomma,
e quello è il più importante.
Continuare questa cosa, che cioè, è la cosa principale, cioè, al di là del successo che potresti avere.
Anche perché magari il disco non ti entra, ma quella cosa lì ti rimane.
Esatto. Quindi quello è continuare a fare quello che ci piace fare, ancora meglio se riusciamo a farlo sempre assieme, no?
Esatto, è sempre meglio, ecco.
È sempre meglio, sì. Comunque, sì, quello.
Allora, prima di chiudere il programma e mettere sull'ultimo brano, dici un po' cosa fare da qua in avanti. Quindi, insomma, innanzitutto i tuoi contatti social, chi ti può scrivere, dove possono trovare il disco, eccetera. E poi magari i prossimi live.
Sì, allora, vabbè, la cosa principale di comunicazione è la pagina Facebook, okay. Nick Gong. Cioè, noi ci basiamo, cioè io mi baso su quello.
Ok.
E guarda, il primo live che facciamo adesso, ufficiale, è quello a Ferrara il 24 luglio, che è quello di presentazione praticamente del disco, anche se adesso stiamo organizzando una raccolta fondi per le persone che si sono esposte in un certo modo per una situazione abbastanza grave che è successa qua nel nostro territorio, che diciamo che siamo andati contro alle istituzioni perché stavano forzando molto pesantemente la mano e alcuni di noi sono andati sotto processo, hanno perso, cioè abbiamo perso tutti ovviamente perché siamo tutti dentro sta cosa e quindi dobbiamo ripagarci le spese processuali e adesso faremo la prima di almeno altre 2-3 serate in cui raccogliamo soldi, quindi probabilmente prima del 24 luglio faremo una data qua da noi.
Ok, in Trentino.
Appunto, in Trentino, sì, per raccogliere soldi per questa cosa qua.
Ok.
E dopo c'è il 24 luglio, forse ce ne sarà un'altra dopo, il 25 al 26, sempre nel Ferrarese mi sembra, adesso stanno organizzando Max e Michele. E dopo...
Si vedrà, è un work in progress.
Si vedrà, insomma, dopo si vedrà, perché appunto stiamo ancora finendo di mettersi in piedi il repertorio. E dopo ci sono anche altri progetti, tipo adesso il 13 luglio torniamo a fare a finire di registrare l'album Evi.edo con Edoardo, sempre noi. Stiamo facendo dei video, insomma siamo molto attivi e prima o poi adesso uscirà appunto altro materiale sempre di Edoardo. Un CD live che abbiamo fatto sopra a Ferrara. Insomma, siamo pieni di attività
di
e insomma, vediamo come va.
Questo è tutto molto positivo. Sì, allora, sì. Io ti ringrazio di essere stato ospite qua da me.
Grazie a te, sei stata molto gentile, simpatica.
Grazie.
Sembri una bella persona, insomma.
Bene,
quindi,
mi fa piacere.
È stato un piacere.
Grazie mille, ovviamente io ti aspetto magari anche nella nuova stagione se avrai un nuovo lavoro.
Sì, volentieri.
E intanto io vi ricordo che andiamo in onda lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21.30, qua su www.postozero.it Italian Style. Sarà l'ultima puntata della stagione, poi fino a settembre andiamo un po' a riposare. Nick, dici un po'... Allora, direi che la traccia numero 5, quella che sto mettendo su, Sì, esatto.
Ok, il castello dei sogni perduti.
Perfetto, hai già detto il titolo, hai già detto tutto. Buona serata e ci risentiamo lunedì. Ciao ciao.
Ciao.
Sere noiose disegnate dal solito schema, col mio cuore in un posto lontano, prigioniera di nuove fortune, nel castello dei sogni perduti, rilegati dai segni degli anni, a scappare ci provano in tanti. Ti respirerò per sempre. Oppure dillo, tu fai l'ipocrita mentre io parlo, mentre mi volto, mentre ti credo, mentre mi fido e mi concedo. Fallo, oppure dillo, tu fai l'ipocrita mentre io parlo, mentre mi volto, mentre ti credo, mentre mi fido e mi concedo. Mi riporti nei fiumi d'inganno, i ricordi si fanno pesanti, una volta eravamo importanti, correvamo scalzi nei prati, i vestiti bagnati dal vento, forse è l'unica cosa che conta, le tue frasi vicine all'orecchio. Ti respirerò per sempre. Oppure dillo, tu fai l'ipocrita mentre io parlo, mentre mi volto, mentre ti credo, mentre mi fido e mi concedo. Fallo, oppure dillo, tu fai l'ipocrita mentre io parlo, mentre mi volto, mentre ti credo, mentre mi fido e mi concedo. C'è ancora sotto la coperta una luna, e come i miei conflitti più neri, tutto quanto passerà. Fallo oppure dillo, tu fai l'ipocrita mentre io parlo, mentre mi voglio.